Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo e ti chiediamo, Signore Dio, di donarci la tua parola nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Il Signore sia lodato. Amen. E abbiamo la nostra riunione settimanale con la meditazione biblica. Oggi avremo un'altra parte di meditazione biblica che riguarda appunto quello che dobbiamo sapere, specialmente quando incontriamo cari amici che vivono ancora nella Chiesa di Stato e vogliamo aiutare le anime a poter comprendere quello che la Scrittura dice, perché l'unica infallibile è la parola del Signore. Oggi noi parleremo di un tema che ci riguarda tutti quanti, ossia il perdono dei peccati. Sapete che tutti gli uomini vivono purtroppo nel peccato e solo il sangue di Cristo è quello che ci purifica e ci fa introdurre nel regno di Dio. Sappiamo che la Chiesa di Stato ha insegnato che i peccati vanno confessati al prete e che veniamo assolti attraverso il perdono, la remissione dei peccati che viene esercitata a carico del prete verso colui che è il peccatore. Questo purtroppo è stato introdotto nella Chiesa Cattolica Romana e fu introdotta la confessione dei peccati auricolare e fatta all'orecchio del prete, fu istituita da Papa Innocenzo nel Concilio Laterano nel 1215. Papa Innocenzo III, che era Papa Lottario dei Conti dei Segni, è lo stesso che per primo si attribuì il titolo blasfemo di vicario di Dio. E proprio lui, vedendosi nelle condizioni di poter sostituire addirittura Dio, di essere vicario, fu l'introduttore, insieme naturalmente al concilio, insieme al grande gruppo religioso di quel tempo, ma fino ad oggi questo è in piedi, di quello che appunto è la confessione dei peccati. Allora partiamo dal principio fondamentale. Dio è chiaro e non dice che nella terra ci siano uomini privi di errori. Anzi, se voi prendete Romani capitolo 3, il verso 23, Romani capitolo 5, verso 12, dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E quando dice tutti, ha messo tutti sotto peccato. Tant'è vero che il sacrificio di Cristo, come vedremo, è stato necessario per liberarci dalle catene del peccato, perché nessuna carne potrebbe scampare. La Scrittura ci dice che quando noi cadiamo nel peccato, quindi lo dico ai bambini come lo dico ai più grandi, riguarda tutti, dico ai bambini, ragazzetti, perché voi sapete che già cominciando a crescere si incomincia a conoscere il bene e il male, e scegliamo il bene o il male. Uno dei tanti errori che possiamo commettere è di non amare Dio nel modo giusto, di non cercare Dio nel modo giusto, e questo ad esempio già è un errore. Allora, se pecchiamo, cosa dobbiamo fare? Prima Giovanni capitolo 1 dal verso 6 al verso 10 dice così: se noi diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non procediamo in verità. Ma se camminiamo nella luce, siccome Egli è nella luce, abbiamo comunione Egli e noi insieme, e il sangue di Gesù Cristo, suo figliolo, ci purga da ogni peccato. Se noi diciamo che non v'è peccato in noi, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto per rimetterci i peccati e purgarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi tutti siamo sotto peccato. E quando un uomo dice io non sono sotto peccato, sta mentendo, la verità di Dio non è in lui. Ma ci dice qui in Prima Giovanni capitolo 1 che il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato se noi andiamo a lui e confessiamo i nostri errori. Infatti precisa che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati, non l'uomo. L'uomo non ci può aiutare, chiaro? Prima Giovanni capitolo 2, dal verso 1 al verso 3, troviamo scritto: figlioletti miei, io vi scrivo queste cose acciocché voi non pecchiate, e seppure alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo giusto, ed esso è il purgamento dei peccati nostri, e non solo dei nostri, ma ancora di quelli di tutto il mondo. E per questo conosciamo che noi l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. È sempre chiaro che tutto il mondo è sotto peccato e viene perdonato gratuitamente ogni singola anima che si accosta a Dio per chiedere misericordia e perdono. Prima Giovanni capitolo 2 verso 12 dice: figlioletti, io vi scrivo perché vi sono rimessi i peccati per lo nome d'esso. Quindi non è il nome di un uomo che ci può rimettere i peccati, non è un uomo che ci può rimettere i peccati, ma è solo nel nome del Signore Gesù Cristo, attraverso il Signore Gesù Cristo, che veniamo perdonati dai nostri peccati e veniamo purificati. E io credo che ogni uomo deve riflettere al fatto che il peccato è un grave problema che bisogna combattere. E allora noi sappiamo che per questo v'è un sommo sacerdote che notte e giorno difende i figli di Dio, perché voi sapete che è scritto in Apocalisse che notte e giorno c'è l'accusatore che accusa i santi. Notte e giorno il diavolo ti accusa, singolo per singolo, ognuno di noi siamo lì sotto accusa per ogni singolo errore. Mentre stiamo parlando, il diavolo sta accusando ciascuno di noi notte e giorno. Ma ringraziato sia il Signore, abbiamo anche un avvocato che sta lì a mediare per i nostri peccati. Ebrei capitolo 4 verso 14: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è entrato nei cieli, Gesù il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa compatire alle nostre infermità, anzi che è stato tentato in ogni cosa somigliantemente senza peccato. Ora è importante che afferriamo questo: Gesù Cristo, il perdonatore che ci ha ricondotti a Lui, ci ha portati nella sua presenza, non è che non ci comprende. Lui si è fatto uomo per avvicinarsi ad ognuno di noi. Lui sa cos'è la tentazione, Lui sa quando i giovani, quando i meno giovani sono tentati. È per questa ragione che ha la misura adatta per comprenderci e per aiutarci ad uscire fuori dal peccato. E così Lui oggi è il sommo sacerdote. Vi ricordate del sommo sacerdote che entrava e portava il sangue degli animali per l'espiazione dei peccati nel vecchio patto? Oggi Lui non porta del sangue di animali, ma il nostro sommo sacerdote ha presentato una volta per sempre il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Ebrei capitolo 9 verso 11: ma Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, essendo venuto per mezzo del tabernacolo che è maggiore e più perfetto, non fatto con mano, cioè non di questa creazione. Non c'è più un tabernacolo, non c'è più un tempio, ma c'è il corpo di Cristo che è superiore al tabernacolo che c'era nel vecchio patto, e Lui stesso ha riversato se stesso in noi, ed oggi noi siamo il suo tempio sulla terra. E vogliamo anche comprendere che Lui è l'unico mediatore del nuovo patto. Ebrei capitolo 9 dal verso 14 al verso 15: quanto più il sangue di Cristo, il quale per lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio, purificherà egli la nostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. E perciò egli è mediatore nel Nuovo Testamento, acciocché essendo intervenuta la morte per lo pagamento delle trasgressioni state commesse sotto il primo testamento, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. E quindi noi abbiamo questo sangue, questo mediatore del nuovo patto. Ebrei capitolo 12 verso 24. Ed a Gesù, mediatore del nuovo patto, e al sangue dello spargimento. Quindi c'è il mediatore che ha fatto il testamento per noi, ma c'è anche il sangue, l'espiazione. Vedete, non bastava solo il mediatore, a parte che non poteva essere mediatore se non dava qualcosa per noi, ed egli ha dato se stesso, la sua vita, il suo corpo, il suo sangue per il perdono dei peccati. E prima Timoteo capitolo 2 verso 5 è proprio il verso che fa comprendere che non è un uomo che può mediare per noi, che non è un uomo che può rimettere i peccati. Infatti è scritto in prima Timoteo capitolo 2 verso 5, perché v'è un solo Dio e anche un solo mediatore di Dio e degli uomini, Cristo Gesù uomo. E noi vogliamo applaudire all'unico mediatore, Gesù Cristo. E allora quando cadiamo nell'errore, che dobbiamo fare? Dobbiamo personalmente, come abbiamo detto e letto, confessare i nostri peccati davanti a Dio. Io fino all'altro giorno ho domandato a mio figlio: ma preghi tu quando la mattina ti svegli o quando la sera ti corichi? Mi ha detto: papà, prego. E è importante che ciascuno di noi preghiamo. Io li ho abituati per quello che ho potuto, certo sono giovani e ognuno fa la propria esperienza, ma loro si ricordano bene quando ogni mattina andavamo a scuola mano e manine, e adesso ci vanno da soli, ogni mattina ad una alla volta la preghierina strada facendo, e sono cresciuti con questo. Io mi ricordo le preghierine di questi bambini che il Signore mi ha donato, ed è importante fare pregare i nostri figli, anche se non vogliono, cari nella grazia, camminare con Dio pienamente, perché ognuno di loro deve fare la loro esperienza, ma abituateli alla preghiera, abituateli alla preghiera a tavola, abituiamoci a pregare per ogni cosa che facciamo. Dice la scrittura nel Salmo 32 dal verso 4 al verso 6 che David invocò il Signore. È una preghiera quella che state ascoltando, ed è una preghiera che possiamo prendere come esempio quando una persona, quando un peccatore, quando un ragazzino, quando una persona matura sta lì ad invocare il Signore. Salmo 32 dal verso 4 al verso 6: poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate davanti a te. Vedete, non davanti al sacerdote, in quel tempo c'erano i sacerdoti israeliti, e dice qui invece: davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invocherà nel tempo che puoi essere trovato, anche se le grandi acque dovessero straripare, esse non giungeranno fino a lui. E come abbiamo detto ieri durante la preghiera, David, quando cadde di adulterio e di omicidio, lui confessò a Dio. Non è che poté confessare al profeta o al sacerdote, o tecnicamente il popolo gli poteva rimettere i peccati, nessuno delle varie classi sociali, religiose, ma lui andò ai piedi del Signore. Ed è bello poter vedere questo David che invoca il Signore. Salmo 51, che è proprio il capolavoro che proprio ieri abbiamo meditato in preghiera: abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché io riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sii riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato, ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Il salmo continua, ma vedete, è un fattore interiore. il peccato ti investe nell'esteriore, ma prima di averti investito nell'esteriore ti ha investito nell'interiore. E dobbiamo comprendere questo, fratelli e sorelle, che occorre confessare il peccato a Dio. E sapete, nel trattare questo è importante che teniamo a mente che mai si è detto nella storia ebraica che un sacerdote, o comunque sia un sommo sacerdote, o un profeta, o una carica eccellente poteva rimettere i peccati. Talché quando Gesù venne e rimetteva i peccati, essendo Dio manifestato in carne, i sacerdoti lo condannarono perché lui non poteva farlo. Loro sapevano bene che questo è riservato solo ed esclusivamente a Dio. Infatti, se prendiamo l'Evangelo di Luca capitolo 5 dal verso 21 al verso 24, è scritto: allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? Vedete, se non Dio solo. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliol dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Vedete, le cariche dicevano: è impossibile che lui possa rimettere, perché non riconoscevano che era Dio manifestato in carne. Oggi noi lo sappiamo, gloria a Dio. E nell'Evangelo di San Luca capitolo 7 dal verso 47 al verso 50: perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco amo. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù le disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Quindi Gesù ha questa potenza, e quindi, essendo Dio, di rimettere i peccati, e noi dobbiamo confessare i nostri peccati a Dio. Anche perché, se vogliamo affidarci alla tradizione errata e antibiblica, cadremo nella maledizione. Dici: perché cadremo nella maledizione? Geremia capitolo 17 dal verso 5 al verso 7 dice: così dice l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno, egli sarà come un tamerisco nel deserto, quando viene il bene non lo vedrà. Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Quindi maledetto è l'uomo che si confida con l'altro uomo. Noi dobbiamo confidarci solo ed esclusivamente con l'Eterno. E se poi cadiamo in un errore che invece prende la sfera del prossimo, lì troviamo la regola nell'Evangelo di San Matteo capitolo 18. Vale a dire, noi chiediamo sempre perdono a Dio, ma se io ho un problema con un fratello, intanto non vengo qui a dirvi ho il problema col fratello, ma tra me e il mio fratello mi incontro e gli dico: fratello, dobbiamo sistemare questa cosa davanti al Signore. E in privato col fratello ci chiariamo, e col fratello mettiamo in regola davanti a Dio quello che non funzionava: una parola, un'offesa, un momento di errore. Siamo tutti carnali, siamo tutti umani ancora. E così il fratello avrà la possibilità di dire: fratello, a posto, questo è importante, però non è da confondere con quello che invece viene fatto nella Chiesa Cattolica, dove sappiamo bene che nel corso dei secoli addirittura proprio attraverso la confessione sono nati grossi problemi, perché gente andava a confessare le cose di casa sua e poi si trovava che quelle discussioni le sapeva tutto il paese. È naturale, è spirituale che noi dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore, l'unico che può rimetterci ogni peccato. Vogliamo lodare e benedire il nome di Gesù.